Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Scorretta, una produttrice di podcast sul tema femminile. Tante le connessioni, i punti di vista in comune e la volontà di dar voce al punto di vista femminile. Nell'immancabile rubrica Il Queerzionario, oggi Rachele Borghi ci spiegherà la R di relazioni transfemministe. Lei, donna transfemminista, pornosecchiona, professora di geografia alla Sorbona di Parigi, con l'ambizione di rompere e superare il binomio teoria pratica ricerca attivismo pubblico-privato. Bentrovati a tutte e tutti. Una puntata all'insegna dei podcast, della comunicazione, della riflessione su quanto questo mondo voglia tenere sottovoce la voce delle donne, che quindi insieme si uniscono per alzarla, per condividerla, per amplificarla all'interno di narrazioni affatto scontate e soprattutto affatto corrette. In questa puntata le sbarbine incontrano Scorretta, una ragazza giovanissima che dall'ottobre 2010, memore anche del vissuto del lockdown, decide di portare nella sua voce il racconto di un punto di vista femminile, proprio come il nostro progetto. I due progetti quindi si incontrano in una bellissima chiacchierata sulle radio indipendenti, Radio Sonar e Gemini Network. Vi diamo quindi il buon ascolto, ovviamente con una colonna sonora rigorosamente femminile. Stasera, una scorretta, una scomoda, un'antipatica, una che ha sfidato tanto l'opinione altrui, Loredana Bertè.
Schiavo nella fantasia, pietre verdi di Bahia.
come annunciato, con piacere condividiamo questa esperienza radiofonica con Scorretta, una giovane ragazza, un'attivista sicuramente, una che ha tante cose da dire e raccontare, che ha avviato nell'ottobre 2020 un progetto proprio su podcast, contenuti radio molto affini a quelle delle vostre amiche sbarbine. E allora ciao Scorretta!
Ciao, sono molto felice di essere qua con voi.
È davvero un piacere per noi ed è un piacere raccontare un'esperienza comunque di podcast in questo momento in cui se ne fa un gran parlare rispetto anche all'acquisizione su piattaforme che di solito si occupavano di altro, invece post lockdown hanno attivato questo canale con chi lo fa, ma lo fa anche con un po' un tono differente da quello mainstream.
Sì, infatti mi sono un po' sentita, ho sentito dentro di me la voglia di dare una voce diversa e alla fin fine proprio cercare di riempire un buco che io vedo piuttosto come un buco piuttosto grande, e la piattaforma dei podcast secondo me ha molto potenziale in questo senso perché è relativamente poco usata e quindi ha, diciamo, qualsiasi nuovo progetto può avere forse più risonanza, e da lì è partita un po' la mia voglia di parlare di cose che vengono spesso, di cui spesso non si parla, diciamo.
O che magari molto spesso vengono coperte da altre voci. A noi sbarbine piace raccontare, no, le voci di un mondo che racconta il femminile da un punto di vista appunto femminile, di protagonismo, non surrogato e non messo in schemi di comunicazione dove di solito magari i punti di vista sono sempre di un maschile, anche piuttosto stereotipato. E quindi in questa scelta qui Scorretta ci è piaciuta perché non solo tratta argomenti anche comuni, anche di attivismo sociale e politico, come ad esempio le lotte delle donne in Polonia o l'aborto in generale, di cui ci siamo occupate anche noi, ma lo fai con dei toni anche molto colloquiali, molto diretti a un ascoltatore o un'ascoltatrice amica, giusto?
Sì, esattamente, proprio la voglia è anche nata, la voglia di parlare è anche nata dal fatto che crescendo insomma nella società in cui cresciamo, spesso, ma mi è stato detto, come a tante persone viene detto, di curare un po' più i toni oppure di cambiare la maniera in cui parlo per, diciamo, alleggerire il mio messaggio o renderlo più appetibile. Invece la mia idea di fondo è proprio la voglia di parlare senza filtri, no? E senza, insomma, questo sbatti di essere politicamente scorretta in un mondo che non è corretto con me. Allora io dico, voglio essere libera di rispondere sgabbatamente o di gridare o di dire parolacce, di dire cose sgradevoli che alla fin fine trasmettono anche un po' il mio messaggio, perché comunque spesso è difficile avere un confronto costruttivo, no? E mi dà fastidio quando devo diluire le mie idee o la mia persona o la mia persona per risultare più appetibile, no? Quindi il classico in bocca ad una signorina le parolacce proprio non si possono sentire, sia tutta una serie di stereotipi o comunque di luoghi comuni che vengono usati per attaccare o sminuire le mie idee. Alla fin fine sono spesso, anche se sono una donna, vengo trattata come una ragazzina. Allora ho deciso di riprendermi un po' lo spazio e di cercare appunto di crearmi spazio in un luogo virtuale dove forse c'è più spazio da prendere.
Dichiaratamente scorretta per essere però più corretta e lineare con se stessa e i propri ideali. Un nome che ci piace molto e che con questa descrizione e spiegazione dei contenuti penso tu abbia perfettamente, no, descritto anche nel suo senso più profondo, anche il punto di vista del giudizio. Perché sicuramente questo tipo di scelte sono indubbiamente sottoposte al giudizio.
Certo, anche perché il fatto che, vabbè, la tagline del podcast è un podcast su punk, sesso e politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere, che è anche un po' una provocazione perché alla fin fine spesso magari parlando al bar con amici e amiche che veniva introdotta a questo progetto mi veniva chiesto ma dove sta la politica, no? E la politica, naturalmente, è il personale politico, quindi anche riprendersi un po', sì, questo tipo di argomenti che vengono considerati forse non troppo politici, bisogna, vabbè, se si è nella militanza, se si è nell'attivismo, tutto è politico, naturalmente, però anche cercare di, sì, di essere scorretta in questo senso, di dire no, guarda, questa scelta che tu fai di parlare così, di pensare così, è una scelta politica e tutte le scelte che fai io me le vivo politica al mille per mille, però sono comunque politica, allora anche scorretta, sì, proprio in questo.
Anche un podcast è sicuramente politico e non lo deve fare raccontando quello che avviene in un Parlamento, ma quello che avviene probabilmente nelle strade. Noi condividiamo questa tua visione della politica dal basso e soprattutto una visione della politica, come dici tu, quel che è personale è politico nel senso anche della partecipazione dell'attivismo che sta nel far di politica e quindi un argomento proposto e ragionato. Soprattutto se sociale, se quotidiano, è un tema importante. E allora, per chi ci ascolta e per chi magari ancora non ha avuto il piacere di ascoltare un podcast di Scorretta, raccontiamo un po' più nel dettaglio come nasce il progetto, questo progetto la cui già descrizione un po' del format è sufficientemente intrigante, e poi anche come prende forma, su quali contenuti e anche un po' su che modo tuo di scegliere cosa dire, cosa proporre.
Allora, il podcast nasce un po', forse un po' a caso, un po' ingenuamente, perché è nato un po', vabbè, naturalmente in questi tempi in cui si cerca uno sfogo creativo ovunque, comunque una maniera di rimanere attivi e in contatto con le persone, ma nasce un po' dal mio guardarmi intorno dopo aver vissuto all'estero e non vedere femminismo, non vedere attivismo, non vedere comunità o voglia di cambiare le cose da nessuna parte. E tante volte quando mi ritrovavo a fare discorsi con mia sorella, con mia mamma, con amici e amiche, magari mi trovavo a disagio o non sapevo cosa consigliargli, no? Avevo queste grandi conversazioni con mia sorella, per esempio sui diritti dell'aborto o sulla rappresentanza femminile nei media. E dopo mi dovevo ritrovare a consigliarle: ah, guarda, questo libro, non so, sui diritti delle prostitute è molto interessante, in inglese. Ah, questo film, questo documentario sulla rappresentanza trans è molto interessante, in inglese. E quindi ho detto, provo a prendere spazio in uno spazio, sì, che come ho già detto, mi sembra in cui mi sembra io possa agire, perché tante volte ho provato a iniziare a scrivere blog, ho provato a fare esperimenti di questo tipo e essendo la soglia di entrata forse un po' più alta come lo è magari con YouTube. E qua invece ho deciso, ma proviamo a fare una cosa proprio che posso dire a un'amica, un amico che non è della mia stessa opinione, posso dire prova a ascoltare, cerco di farti capire quello che penso e cerco di fartelo capire non facendoti la lezione, ma parlandoti come se parlassimo letteralmente al bar. Quindi è partito un po' da quello e poi è partito anche dalla voglia, sì, di far sentire la mia voce femminile anche nel podcast, parliamo di rappresentanza anche nel podcast. La voce maschile forse risulta più appetibile, oppure la voce femminile risulta conveniente solo in quanto forse ammiccante e più piacevole all'orecchio, però poi magari i contenuti femminili sono quelli che mancano. Quindi è nato un po' così e dopo mi sono dovuta ricredere perché mi sono resa conto, venendo a conoscere il vostro progetto e mille altri progetti super interessanti, che c'è una bolla gigante, forse quando sei al di fuori di questa è un po' difficile vederla, ma c'è una bolla gigante di persone che fanno comunità, fanno attivismo, fanno progetti anche nel mondo dei podcast. E quindi da lì mi è venuta voglia di andare avanti sempre più e di trattare argomenti onestamente, molto sinceramente, un piano editoriale completamente casuale, e cioè che guardo e guardavo le persone intorno a me, i lavori che fanno, quindi ah guarda questa persona che conosco, un assistente sociale, lavora per strada con prostitute e vittime di tratta, ah guarda conosco un'amica che è un'avvocata polacca e quindi mi può raccontare di questa storia, e quindi cercare di raccogliere un po' la voce di persone, sì, di raccogliere anche la testimonianza, no? Perché ho studiato in università come hanno fatto tante persone, spesso è comune sentire raccontato dell'esperienza di qui, l'esperienza di là, di uno studio fatto in un posto, senza chiedere poi alle persone che vivono questa realtà. Quindi la voglia anche di fare le interviste e di chiamare persone, chiedere a queste persone com'è, è la voglia di dire: ma io penso che la sessualizzazione dei corpi neri, per esempio, vada così. Tu invece che sei, hai origini brasiliane, cosa ne pensi? Cosa mi dici te? E quindi instaurare un po' un dialogo in cui anch'io posso essere, cioè anch'io mi sono dovuta ricredere su tante cose, ho dovuto ripensare certe cose che pensavo, quindi anche creare un po' uno spazio in cui tutte le persone, io compresa, possiamo imparare, possiamo ricrederci, possiamo dire: ah, guarda, quella cosa che pensavo era stupida e via dicendo.
Creare una risonanza di voci e permettere che queste voci, che di solito appunto se ci sono e sono anche tante, faticano ad emergere, possano emergere in una maniera ancora più dirompente. Questo è un po' anche il motivo del nostro incontro e di quella che speriamo possa essere una contaminazione che porta ad ulteriori scambi e magari anche all'emergere, no? Di incontri e contatti. Diversi che magari abbiamo conosciuto nei nostri percorsi e che ci possiamo in questo modo proprio di condivisione di esperienze anche mescolare. Questo intento che poi tu porti avanti è un intento che, come giustamente dicevi tu, poi vuole anche un po' denunciare una condizione proprio riguardante la comunicazione, proprio riguardante i media. Nella tua pagina, nel tuo profilo Instagram, si trovano infatti una sorta di cartelli, cartelli molto d'impatto, molto sintetici, che però riportano delle percentuali interessanti. Ce ne racconti un po' il senso e il contenuto e ovviamente poi anche il riferimento a sicuramente temi che tratti nei podcast.
Certo, allora la voglia di avere dati che posso toccare, che posso quantificare, nasce un po' dalla voglia che purtroppo mi trovo ad avere di essere creduta, no? Perché tante volte, volendo portare delle istanze, magari con persone che non sono familiari con queste istanze, o comunque volendo introdurre delle conversazioni con le persone che ci stanno accanto, spesso, no? Una tecnica anche per minimalizzare l'esperienza di minoranza è quella di dire: no, vabbè, ma stai esagerando, no, vabbè, ma sì, ma non esiste. E io, una delle proprio delle cose che mi sono detta quando ho iniziato questo progetto è stata: io voglio mettere i fatti nero su bianco, cioè voglio che si smetta di dire: ah, ma la politica, no, la politica è anche donna. Io voglio avere i fatti sulla carta per rispondere: guarda, il 36% delle persone in Parlamento sono donne, il resto sono uomini. Quindi avere un'arma, tra virgolette, per dire: i fatti sono questi. Non mi puoi dire, per esempio, che l'educazione sessuale viene fatta così, non mi puoi dire che le persone che sono appartenenti a minoranze queer vengono accettate. Avere delle statistiche che, vabbè, in Italia con il nostro istituto Istat non sono sempre recenti all'ultimo anno, però avere delle cose da poter portare e che possono farci anche, diciamo, secondo me sono anche molto utili per a me stessa e a tutte le persone, per capire a che punto siamo, no? Perché io cerco sempre di partire in ogni puntata con una statistica, e spesso queste statistiche si rivelano essere peggio di quello che io credevo essere, no? Quindi, per esempio, vai a ricercare l'educazione sessuale, scopri che il 37% dei giovani e delle giovani ritiene inutile l'utilizzo combinato di pillole e preservativo. E nella mia testa magari penso che l'educazione sessuale non funziona bene, ma non pensavo neanche che funzioni così male. Quindi sì, diciamo che è anche molto utile avere sotto mano delle statistiche che ti possono aiutare a dare validità a quello che pensi, ma anche dare delle idee. Per esempio, l'ultimo episodio che ho preparato parlava della rappresentazione femminile nei media di vario genere, quindi nella musica, nella TV, nella radio, anche nel cinema e via dicendo. Ed è stato molto interessante vedere cose che comunque di cui avevo un vago sentore. Per esempio, il mondo dell'arte, sappiamo bene che, oltre a essere molto imperialista e razzista, è anche molto sessista. Però magari cercare e vedere che nelle esibizioni degli ultimi 5 anni il 14% delle esibizioni erano di donne mi fa dire: Ah, ok, quindi i passi avanti che crediamo di aver fatto non ne abbiamo fatti così tanto, quindi sì, questa voglia di dati è una voglia di dare validità a me stessa perché purtroppo sono costretta a dover rendere conto perché spesso non vengo creduta come succede a tutte le persone che si trovano a fare attivismo dalla parte di una minoranza.
Perché sei scorretta, no? E quindi magari anche le tue fonti potrebbero essere allo stesso modo. E poi diciamoci anche che di base un dato molto spesso sintetico rende una idea di questo mondo anche fuori da possibili confutazioni, perché appunto un 36% di donne in Parlamento è un dato che non serve nemmeno commentare. E che dimostra quanto stiamo facendo noi adesso possa essere anche un canale di riflessione più vasto. Come noi, poi, anche tu nei discorsi mantieni una logica comunque aperta, comunque inclusiva, non tratti argomenti del mondo, diciamo, femminile o relativo alle libere soggettività in una modalità che poi esclude il maschile o lo condanna, anzi, è un dialogo molto aperto e veramente fruibile per tutti e tutte, in una logica inclusiva.
Certo, perché comunque alla fin fine la cosa che cerco sempre di dirmi è che se adesso io mi ritrovassi a parlare con me stessa di 10 anni fa, non la pensavo di certo come la penso adesso. E quindi mi ritrovo a dire che tutte le persone devono essere introdotte a dei concetti per la prima volta. E se la prima volta che vengono introdotte a questi concetti gli si viene detto sei un sessista, ignorante, schifoso, forse sono meno portata a riflettere. Poi è ovvio che non è che io debba fare il lavoro di convincere le persone, di farle cambiare idea, però dici bene quando dici che cerco un attimo. Forse non sempre ci riesco perché certe volte magari prendo un po' troppo in giro le persone che non sono informate su certe cose, però senza dubbio cerco di dire, ma non so, provo a mettermi nei panni, parlare con mio fratello che ha 18 anni e dire se dovessi spiegare questa cosa a lui. Non posso partire da una profondità analitica gigante, devo cercare di prendere delle cose che lui può anche comprendere e che lui può vedere, perché alla fin fine tante delle problematiche che ci sono, non so, a livello sociale, io faccio sempre l'esempio dell'aborto, no? Quando parlo di aborto e di diritti all'aborto con le persone, io non voglio convincere una persona ad abortire, se tu non vuoi farlo, non farlo, voglio semplicemente farti vedere che se si vieta l'aborto, gli aborti vengono compiuti illegalmente e un sacco di persone muoiono, un sacco di persone, donne, muoiono a causa di questo, no? E quindi partire cercare di fare un passo indietro e includere più visioni possibili, magari sì, ci può portare a confrontarci di più, perché per esempio, ancora una volta faccio l'esempio del mio familiare, delle mie vicinanze, però per esempio mia sorella è cattolica e naturalmente quindi cattolica credente praticante, quindi le conversazioni che abbiamo sull'aborto non sono poche, e però attraverso un confronto, diciamo, basato per l'appunto sui fatti e dalla mia parte cercando di essere inclusiva, no? Cercando di non essere dai tu cattolica schifosa, cercando di dire vabbè, una persona chissà cosa crede, chissà se crede in tutto quello che la Chiesa dice, per dire, poi magari ci troviamo a avere un confronto più produttivo. Ovvio che non è sempre facile questo, è ovvio che un po' del mio spirito di scorretta è anche quello di certe volte fregarmene e mandare a quel paese le persone e andare avanti con la mia idea, però magari forse un misto delle due vie di azione.
Diciamo che comunque la provocazione è sempre una buona pratica per incuriosire e poi di base c'è l'informazione. Tu comunque condividi informazioni utili e interessanti e anche ricercate attraverso anche un pensiero che probabilmente prende forma via via anche in base ai temi, andando tu stessa, no? A ricercare poi fonti e argomenti rispetto anche ai tanti consigli. Letterari o di video, di film, di musica che poi proponi anche.
Sì, certo, sicuramente tutte le cose di cui parlo sono cose di cui non mi considero mai un'esperta e onestamente magari tante volte quando mi sono ritrovata a registrare con le persone mi sono trovata anche a scoprire cose nuove, a scioccarmi mentre registravo le puntate perché mi dicevano: ah, ma sai cos'è questo? Oppure io credevo di avere una convinzione e me la smontavano. Quindi la ricerca che ci metto dietro è importante, non mi rendo un'esperta, però credo che comunque sia importante anche fare un lavoro di ricerca in primo luogo noi tutte per essere più preparate, ma più preparate semplicemente a me essere più preparata ed leggere più cose mi porta a essere più motivata a credere più a fondo nelle cose in cui credo, perché posso essere anche immune alle critiche che io stessa posso avere. Ma poi dall'altro lato ci aiuta, diciamo, anche boh, ovvio che non sembrerò mai apolitica, non sembrerò mai apartitica, però forse a offrire un'idea più informata, anche come dici te, anche la voglia di includere. Io, per le persone che non mi conoscono, cerco di includere sempre tutte le fonti che ho usato per preparare una puntata e quelle che si possono usare per approfondire. E quando una persona magari mi scrive per parlare di qualcosa, mi contatta e mi dice: ah, bella questa puntata, io dico comunque sempre: boh, se hai qualcosa da dirmi, dimmelo. Se secondo te questa cosa è una cazzata, dimmelo. Cioè, ho avuto tante conversazioni, magari forse più nella vita reale, in cui dicevo alle persone: ah, ma io ho detto questo, secondo te lo intendevo giusto, e cose così. Alla fin fine, leggere, guardare cose, ascoltare podcast, ti porta anche a mettere in discussione delle idee che hai, che possono essere giuste, possono essere sbagliate, però elaborarle, pensarci sopra non fa mai male, diciamo.
Assolutamente, avvia un processo che comunque è guidato dal pensiero, dalla riflessione e poi dall'incontro. E allora a questo punto ti chiedo, gli incontri che hai fatto all'interno del tuo percorso che ti hanno più in qualche modo lasciato il segno o la voglia di citarli adesso?
Allora, innanzitutto un incontro che ho avuto che mi è piaciuto molto è stato con quello che ho avuto con Vera, che è un'antropologa, è un'amica di un amico, ed è con cui ho parlato della sessualizzazione dei corpi neri, che è un problema che io molto ingenuamente non ho mai considerato un problema italiano. Ecco, con questa domanda vai assolutamente a parare una di quelle cose che io ho imparato mentre facevo ricerca dell'articolo, no? Perché mentre facevo ricerca per questo podcast, Vera, questa antropologa, ha origini brasiliane, e quindi stavo cercando un po' la sessualizzazione del corpo nero, del corpo misto, l'idea del corpo misto. E mi è venuto il colpo di genio quando ho pensato: ah, ma anche noi abbiamo un passato coloniale. E ho iniziato a fare un pensiero che includeva molto di più l'Italia, per dire, quando magari nel mio sistema di pensiero era sempre la sessualizzazione dei corpi misti, era sempre una cosa che avevo associato agli Stati Uniti o al Brasile. E quindi questo incontro con Vera mi è piaciuto molto. Poi un altro incontro che ho avuto nel podcast e mi è piaciuto molto è stato con, beh, un incontro con una mia amica, in realtà, che è una politica attiva. Io sono veneta, quindi qua in Veneto, in un luogo particolarmente ostico per delle idee un po' controcorrente, e che è stato molto, veramente molto interessante vedere proprio la voglia e la possibilità di fare una politica diversa, meno maschia, meno di predominazione, più comunitaria forse. E anche questo è un incontro che mi è piaciuto. E poi uno dei primi incontri che ho fatto, una delle prime puntate che ho fatto, è stato quello che ho fatto con una assistente sociale che lavora con vittime di tratta e di sfruttamento, con cui, cioè, non finivo più le domande perché ho potuto chiedere un sacco di cose che magari ho sempre pensato, o comunque delle domande che sempre hai sul mondo della prostituzione o dello sfruttamento, come funziona. E sono stati tutti dei momenti di grande crescita e di grande scoperta per me in primis.
Direi che, insomma, ci hai dato un bellissimo quadro che ci incuriosisce abbastanza e spero incuriosisce chi si sta sentendo per andare a ricercare i tuoi podcast e devo dire che mi verrebbero di farti anche molte domande e molte altre riflessioni insieme. Spero che avremo modo di portare avanti questo incontro tra scorrette e le sbarbine anche in altri momenti, però per ultima battuta ti chiedo, nel tuo ultimo podcast dicevi che si stava chiudendo una stagione, quindi quando se ne riaprirà un'altra e che stagione si riaprirà?
Allora, adesso sto preparando la prossima stagione che voglio fare un po' più seriamente e con molta preparazione dietro, perché per quanto questo progetto sia stato un progetto bello, è stato un progetto molto intenso che mi ha preso completamente e di questo sono contenta, di questi tempi, però voglio prepararmi meglio. Credo nei prossimi mesi, probabilmente inizio estate, uscirà la nuova stagione che tratta un argomento che mi sta molto a cuore, o meglio, io cerco sempre di riempire i buchi che vedo. Se vedo che nessuno parla di qualcosa, mi piace parlarne, ma perché in prima persona io posso imparare a conoscere questo argomento. Quindi, per le persone che ascoltano o che non ascoltano, la seconda stagione che sto preparando parlerà di pornografia in tutte le salse. Dallo sfruttamento alla pornografia minorile, agli effetti che ha, alle relazioni che la pornografia ha con il femminismo, insomma, un sacco di cose di cui ho voglia di parlare e di cui non vedo nessuno parlare. E quindi, se vi farà piacere, questa nuova stagione uscirà, credo, a inizio estate.
Assolutamente la aspetteremo, saremo curiose di ascoltarla e poi per il resto, se in questi mesi hai qualcosa da dire, i microfoni delle Sbarbine restano aperti e anche i suggerimenti, insomma, sui temi che si possono intrecciare sicuramente ci faranno un gran piacere. Io ti ringrazio a nome di tutte le Sbarbine e penso anche a nome di tutti quelle, quelli e quellù che ci ascoltano e a questo punto a risentirci, scorretta.
Grazie mille, Sbarbine, e alla prossima.
La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta. Cambiando opinioni, è il male del giorno. È pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera. Di questa vita balera è un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. Data da un albero abbattuto qua e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a plana. Essere ricordati qui per non saper volare. Ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQ, IA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.
Allucinazione. Quando si trovano in uno stato di pigrizia e di disponibilità, le amanti mangiano funghi allucinogeni e ne ricavano un grande piacere. Insistono molto sul potere creativo che i funghi hanno sull'insieme delle loro allucinazioni. Le amanti trovano attraverso l'assunzione dei funghi allucinogeni uno strumento per conoscere contemporaneamente se stesse e le forze esterne. Queste forze sono ancora poco conosciute, perché si percepiscono difficilmente senza l'aiuto dei funghi. Sono quelle che riguardano il tempo, lo spazio, il passato, il presente, il futuro e la comunicazione telepatica. Ogni amante reagisce diversamente perché ognuna incontra nel suo viaggio allucinogeno una specie di forza esterna diversa. Le guerre d'amore. Sono le sole guerre che abbiano un qualche senso. Quando due amanti decidono di intraprendere una guerra d'amore, esse si concedono mutualmente la licenza di sviluppare tutta la ferocia e la delicatezza di cui sono capaci. Le guerre d'amore si svolgono come delle epopee. Le amanti hanno trovato i punti di scontro, di incontro, i momenti di tregua o contrario di assalto, le notti di guardia. Esse devono trovare le modalità della loro guerra, l'intensità, la portata. In certi casi la stessa guerra d'amore si limita a un assalto di gentilezza nel quale una rivaleggia con l'altra. Lo scopo delle guerre d'amore sembra essere quello di sorprendere, di sbalordire, di colpire, di confondere la propria amante, solo di toccarla. Permettono di sviluppare la tensione dello stato d'amore a un livello giocoso e divertente. Solamente quando le amanti hanno sviluppato una profonda fiducia reciproca, la guerra può avere luogo. La crudeltà di questa sorta di combattimento si può paragonare alla passione che le piccole amanti mettono nel gioco. I giochi delle piccole amanti, come le stesse guerre d'amore, non sono mai tragici. È per questo che si chiamano guerre felici. Energia. Il corpo produce continuamente un'energia che può prendere una grande varietà di forme ad oggi sconosciute. La più facile da osservare è quella che viene definita raggi di energia. Ogni amante ne produce di continuo per la propria amante. Energia sotto forma di emozione, di eccitazione, di gioia, di riso e di tensione. Spesso questo tipo di energia fuoriesce e si materializza attraverso dei raggi, da cui prende il nome, e assume il colore specifico della persona che la emette. Si sono visti raggi blu, neri, dorati, bianchi, arancioni, verdi e rossi. La densità, la forza dell'energia emessa non è sempre uguale. Di conseguenza si registrano delle variazioni di tonalità dello stesso colore. Rete. I sogni sono fluidi e inconsistenti al risveglio. Tuttavia, questi esistono. Alcune amanti, unendo le loro energie, possono creare un dispositivo adatto a catturare i sogni, anche più sfuggenti. È ciò che le amanti chiamano la rete dei sogni. Dormire. Quella di dormire è un'attività che ha smesso di essere praticata in contrapposizione alle ore di veglia. Le amanti dormono tutte le ore. Contemporaneamente, anche il verbo ha cambiato significato. È per questo che un amante dice abitualmente alla sua amante: io ti addormento. Addormentare qualcuna vuol dire sia dormire al suo fianco che dormire d'amore con lei. Addormentare qualcuna ha la priorità su molte altre attività. Lo si chiama solitamente esercizio di pigrizia totale, suprema delizia. Da Appunti per un dizionario delle amanti di Monique Wittig e Sand Zeig, Meltemi, Culture Radicali 2020.
Alla TV e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera, è poco moderno, L'estate non cade e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Banali si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sé uno strano concetto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplessa in momenti vissuti di già.
Anche questa puntata delle Sbarbine giunge al termine. Le Sbarbine, come al solito, ringraziano tutte e tutti per l'ascolto, ma soprattutto ringraziano la nostra bellissima ospite di questa sera, Scorretta. Tante le sinergie, tante anche le opinioni in comune, ma soprattutto tanta la voglia di continuare ad intraprendere insieme un percorso, quello di raccontare il punto di vista delle donne, di amplificare le voci e di raccontare di punti di vista ed esperienze anche fuori dal coro, in una modalità molto divulgativa, molto colloquiale, molto fuori dagli schemi. Quindi aspettatevi sorprese, grazie ancora a Scorretta, grazie alle radio indipendenti e grazie al Quirzionario a cura di Mary e di tutte le sue bellissime collaborazioni. In questa puntata avete ascoltato l'intervista con Scorretta, produttrice di podcast al femminile a cura ovviamente delle vostre Sbarbine. E poi per il lessico inclusivo, oggi il Quirzionario ha approfondito la R di relazioni transfemministe a cura della voce e del contributo di Rachele Borghi.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa.